siamo riuniti col cuore aperto al dono. Iniziamo questo nostro incontro con il Signore che oggi ci viene ancora concesso per grazia, tenendo presente l'invito pressante che sentiremo nelle letture. Siate santi, diventate uomini spirituali, siete il Tempio di Dio. E tutti questi inviti che sentiremo nelle letture, nella prima e nella seconda lettura, trovano, diciamo, il loro compimento nel messaggio di Gesù. Amate. Allora, proprio all'inizio di questo percorso che stiamo facendo oggi verso la parola del Signore, quindi verso un'ulteriore conoscenza del suo volere, vogliamo chiedere al Signore davvero di aprire di nuovo la nostra mente, perché possiamo anche oggi imparare qualcosa dello Spirito che, come dice San Paolo, l'abbiamo sentito domenica scorsa, no? Che però per gli uomini normali, per gli uomini naturali, le cose dello Spirito sono una follia. Perché? Perché ti fanno agire non secondo le logiche, ma secondo la sapienza di Dio. E la nostra difficoltà è proprio questa: stare in un mondo che si muove nelle logiche umane, però vivendo solo alla luce della sapienza di Dio. È la nostra difficoltà, è l'essere agnelli in mezzo ai lupi. Ma questa è la nostra vocazione, siamo chiamati a diventare uomini spirituali, siamo chiamati ad essere santi, siamo chiamati ad essere Tempio di Dio. Allora all'inizio di questo percorso, dicevo, chiediamo proprio al Signore che liberi la nostra mente, il nostro spirito, dalle difficoltà, cioè da quelle barriere, da quelle opposizioni che non ci permettono di aprirci alla sapienza di Dio. E le opposizioni più forti che si pongono dentro di noi sono queste: la mancanza d'amore, la debolezza nella fiducia e la fragilità nel credere. Proprio perché la tentazione vuole rendere fragile la tua fiducia, il tuo credere nello Spirito di Dio. E quindi domandiamo al Signore invece che illumini i nostri passi con la sua sapienza, perché vogliamo camminare solo alla luce della sua volontà. E glielo diciamo così semplicemente, ma con intento preciso, con le parole del canto che trovate a pagina 3. Ti chiedo perdono. Chiedo perdono, Padre buono,
per ogni mancanza d'amore, per la mia debole speranza e per la mia fragile fede. Domando a te, Signore,
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Il tuo aiuto, Padre, ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito, perché possiamo conoscere ciò che è conforme al tuo volere e attuarlo nelle nostre parole e nelle nostre opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, dal libro del Siracide della scorsa domenica, passiamo oggi a un altro libro, che è il libro del Levitico. Che cos'è questo libro del Levitico? Innanzitutto è importante collocarlo. Il libro del Levitico viene scritto in un momento critico della situazione di Giuda, del regno di Giuda, e precisamente erano i tempi che ormai preparavano l'esilio a Babilonia. Quindi vuol dire che il regno di Giuda era nella condizione di deviazione dalla purezza della fede, perché appunto ormai si sono introdotti nella vita del regno di Giuda i culti agli altri dei. Quindi era in pericolo proprio la purezza dell'unico Dio. della conoscenza dell'unico Dio. Un gruppo di persone che erano conosciuti come la scuola sacerdotale si prende a cuore questa situazione. Scuola sacerdotale perché? Perché era, diciamo, una scuola, un gruppo di persone che avevano proprio l'incarico di essere sacerdoti, sacerdoti in Giuda. Ebbene, questo gruppo di sacerdoti che fondano la scuola sacerdotale sentono la necessità di richiamare il popolo alla coerenza dell'unica fede, il ritorno alla purezza della fede nell'unico Dio. E allora pensano di raccogliere tutte le tradizioni orali, quelle che si tramandavano tra padre e figlio, e di consegnare al popolo uno scritto, quello scritto che appunto noi ritroviamo nella redazione finale, che è avvenuta verso la metà tra il 600 e il 500, no? La versione finale che noi abbiamo proprio con il titolo di Libro del Levitico. Infatti, Levitico cosa vuol dire? Levitico è la classe sacerdotale, la scuola sacerdotale, perché i sacerdoti si consideravano i discendenti della tribù di Levi, che all'epoca Dio aveva indicato come la tribù dalla quale dovevano uscire i sacerdoti, i Leviti. Il libro del Levitico, dunque, si colloca in quel periodo, tra il 600 e il 500 avanti Cristo. Che cosa dice il libro del Levitico? La prima parte è divisa in due parti. I primi 15 capitoli, se andiamo a leggerli, non sono molto scorrevoli secondo la nostra mentalità, perché è un po' la raccolta di tutti quelli che sono le usanze, i culti che hanno sempre caratterizzato la tradizione dei giudei. La seconda parte invece, che parte dal capitolo 15 in avanti, la seconda parte è già una parte più impegnativa, perché è la parte con la quale gli autori del testo richiamano al popolo di Israele, al popolo di Giuda, richiamano il grande dovere che stamattina sentiremo, no? Il dovere di essere santi. E la seconda parte del libro sviluppa esattamente questo tema. Come si fa ad essere santi? Certo, lo sviluppo su cosa si fonda? Si fonda comunque sulla legge e sulle conseguenze della legge di Mosè. Infatti, stamattina, che è l'inizio di questo trattato, diciamo, sulla santità, vi renderete conto che il primo punto della santità è espresso nel rileggere i 10 comandamenti. Ma non è ancora la pienezza, perché noi sappiamo che la santità raggiungerà la sua pienezza solamente quando verrà Gesù, il quale è il compimento della legge. Allora sarà la nuova santità, quella che appunto Paolo nella seconda lettura stamattina chiamerà così: l'uomo spirituale, l'uomo santo, il tempio di Dio. Allora adesso andiamo a capire però il libro del Levitico e capire che cosa ci dice stamattina. Naturalmente lo stile con cui è scritto questo libro è il solito stile usato nei testi biblici, cioè è sempre il richiamo a una figura autorevole per dire: quello che vi stiamo dicendo non l'abbiamo inventato noi, ma è la tradizione che è partita dall'uomo autorevole. E chi erano questi uomini autorevoli? Allora, Mosè è l'uomo autorevole. Più avanti saranno i profeti, gli uomini autorevoli. L'esempio, penso che lo ricordiate, è il libro di Isaia, no? Cioè, il libro di Isaia è un libro che di Isaia propriamente c'è solamente la prima parte, perché la seconda e la terza parte è di altri due profeti che però si ispirano a Isaia, l'uomo autorevole. È così che era abitudine fare. Infatti, il libro del Levitico
si ispira all'uomo autorevole, cioè a Mosè. E infatti anche stamattina la lettura che adesso proclamiamo incomincia proprio così. Sentite, il Signore disse a Mosè: parla a tutta la comunità degli israeliti e ordina loro: siate santi, perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. Ognuno rispetti suo padre e sua madre e osservi i miei sabati. Io sono il Signore, vostro Dio. Non rivolgetevi agli idoli, non fatevi divinità di metallo fuso. Io sono il Signore, vostro Dio. Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino ai margini del campo, non raccoglierete ciò che resta da spigolare della messe. Quanto alla tua vigna, non coglierai i racimoli, non raccoglierai gli acini caduti, li lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore, vostro Dio. Non ruberete, non userete inganno o menzogna gli uni a danno degli altri. Non giurerete il falso servendovi del mio nome, perché profaneresti il nome del tuo Dio. Io sono il Signore. Non opprimerai il tuo prossimo, non lo spoglierai di ciò che è suo. Il salario del bracciante dal tuo servizio non resti la notte presso di te fino al mattino dopo. Non disprezzerai il sordo, non metterai inciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio. Io sono il Signore. Non commetterete ingiustizia in giudizio, non tratterai con parzialità il povero, non userai preferenze verso il potente, ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia. Non andrai in giro a spargere calunnie tra il popolo, non coopererai alla morte del tuo prossimo. Io sono il Signore. Non coverai nel tuo cuore l'odio contro il tuo fratello. Rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai del peccato contro di lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono il Signore. Parola di Dio. Il Signore è buono e grande nell'amore.
Il Signore è buono e grande nell'amore.
Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il tuo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira, grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso coloro che lo temono. La seconda lettura, dicevamo all'inizio, è presa dalla lettera di Paolo ai Corinzi. E ovviamente questo passaggio di stamattina è un passaggio che si colloca nel terzo capitolo di questa lettera, che se ricordate, nelle domeniche precedenti, capitolo primo, capitolo secondo, aveva come tema la sapienza, cioè Paolo che vuole educare i cristiani a capire la differenza tra la sapienza di Dio e la sapienza carnale, la sapienza del mondo. Il capitolo terzo è il capitolo che dice: allora, se tu avrai la sapienza di Dio, diventerai l'uomo spirituale. Ma se hai la sapienza del mondo, rimarrai l'uomo carnale, quell'uomo che non capisce e non comprende le cose di Dio. Ma voi, che avete aderito al Vangelo di Gesù, voi siete il Tempio di Dio. Cioè dentro di voi avete il principio della sapienza, perché aderendo al Vangelo avete ricevuto lo Spirito di Dio, lo Spirito di Gesù. Però costituisce per voi una responsabilità. Il Tempio lo dovete costruire voi. E come lo costruirete, capirete se è un tempio solido o è un tempio fragile. Questa immagine del tempio da costruire, chiaramente Paolo dove l'attinge? E l'attinge dall'insegnamento di Gesù, no? Quando? E quando ci consegna la famosa parabola della casa costruita sulla roccia o costruita sulla sabbia. Allora, proviamo a sentire questo passaggio della lettera appunto di Paolo ai Corinzi. Fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma ho dovuto parlare a voi come esseri carnali, come neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte e non nutrimento solido perché non eravate capaci. E neanche ora lo siete, perché siete ancora carnali. Dal momento che c'è tra di voi invidia e discordia, non siete forse carnali? Non vi comportate in maniera tutta umana facendo questo? Quando uno dice, io sono di Paolo, io sono di Apollo, ma non vi dimostrate semplicemente uomini? Ma che cos'è mai Apollo? Cos'è mai Paolo? Ministri attraverso i quali siete venuti alla fede e ciascuno secondo che il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo è irrigato, ma è Dio che ha fatto crescere. Ora, né chi pianta né chi irriga è qualcosa, ma è Dio che fa crescere. Non c'è differenza tra chi pianta e chi irriga, ma ciascuno riceverà la sua mercede secondo il proprio lavoro. Noi siamo collaboratori di Dio e voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un sapiente architetto io ho posto il fondamento, un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti, nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. E se sopra questo fondamento si costruisce con oro, con argento, con pietre preziose, con legno, con fieno, con paglia, l'opera di ciascuno sarà ben visibile. La farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco. E il fuoco proverà la qualità della costruzione. Se l'opera che uno ha costruito sul fondamento resisterà, costui avrà ricompensa. Ma se l'opera finirà bruciata, è la sua punizione. Non sapete che siete tempio di Dio? Non sapete che lo Spirito di Dio abita dentro di voi? E se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché santo è il tempio di Dio che siete voi. Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi crede di essere sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare veramente sapiente. Perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti, egli prende i sapienti per mezzo della loro astuzia. Il Signore sa che i disegni dei sapienti sono vani. Quindi, nessuno ponga la sua gloria negli uomini, perché tutto è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro. ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Continuando l'insegnamento ai suoi discepoli, Gesù si presenta come il compimento della legge, il compimento della scrittura. E allora ecco la sequenza di questo insegnamento. Avete inteso che cosa è stato detto agli antichi? Occhio per occhio, dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, tu porgi anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale per toglierti la tunica, tu lasciagli anche il mantello. E se uno ti costringe ad accompagnarlo per un chilometro, tu fanne due. Da a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso, vero, cosa è stato detto agli antichi? Amerai il prossimo tuo, odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli, infatti, fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, invece, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore.
Oh,
Allora, credo che abbiate tutti compreso che questa parola che abbiamo proclamato è abbastanza impegnativa. È impegnativa nel suo crescere, perché abbiamo detto, no, Levitico ti dice siate santi. Gesù ti parla di un superamento nell'ottica dell'amore. Paolo ti dice siate uomini spirituali. Il percorso è questo, cioè Levitico, Vangelo, Paolo. E proviamo adesso a entrare dentro in questo percorso che ci viene assegnato. Da dove partiamo? Ovviamente dobbiamo partire da Gesù, dal Vangelo. Perché il Vangelo è precisamente il capitolo da cui è stato tolto il passaggio di oggi, che è precisamente il capitolo 5, è il capitolo di Matteo delle beatitudini, è il capitolo della proclamazione di Gesù che dice io non sono venuto ad abolire la legge, Levitico, ma a darne compimento. Quindi quell'indicazione di Levitico, siate santi, adesso ha raggiunto il compimento. Cioè, quel siate santi non è più il risultato dell'osservanza della legge, ma è adesso l'osservanza della parola di Gesù. Perché appunto, dopo aver detto, io non sono venuto ad abolire la legge, ma a darne il compimento, Gesù comincia a dare dei segnali, degli argomenti coi quali vuol far capire in che cosa consiste questo superamento della legge, questo compimento della legge.
Domenica scorsa, se vi ricordate, ci era già stato dato, no? Il primo passaggio di questo superamento, quando appunto Gesù dice avete sentito cosa è stato detto agli antichi? E domenica scorsa c'era, non ucciderai, e poi ancora, non commetterai adulterio, poi ancora, non giurerai il falso ma adempirai al Signore i tuoi giuramenti. Oggi continua questo insegnamento nei passaggi che abbiamo ascoltato. Avete sentito cosa è stato detto occhio per occhio? Avete sentito cosa è stato detto amerai il tuo prossimo, odierai il tuo nemico? Ma adesso io vi dico, per noi è importante capire questo passaggio. Io vi dico, siate santi come io, il Signore, sono santo. Perciò osservate la mia legge, perché nell'osservanza della mia legge sarete santi. Gesù dice, avete inteso cosa è stata detta la legge? Io vi dico, adesso la tua santità non sta più nell'osservanza della legge. La tua santità adesso sta nel riconoscimento di Gesù. Io vi dico, devi cominciare a credere adesso che tutto quello che la legge voleva insegnarti era quella di arrivare alla santità. Ma adesso la santità tu la puoi raggiungere in pienezza solamente se riconosci Gesù. Ma io vi dico. E oggi ovviamente ci sono due passaggi non da poco,
perché avete inteso cosa è stato detto? Occhio per occhio, dente per dente. Ma io vi dico, importante, se uno ti percuote sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Poi, se qualcuno vuole costringerti ad accompagnarlo per un chilometro, tu renditi disponibile a farne due. E dà a chiunque ti chiede, eccetera. Allora, questa cosa è destabilizzante. Perché se la guardiamo letteralmente, diciamo, cos'è che vuol dire? Se uno ti percuote sulla guancia, cosa devi fare? Devi andare a dire dammene ancora. È così che voleva dire Gesù. Oh, attenzione. Questo non è un modo per dire tutte le volte che sei picchiato stai lì a prendertele, anzi, di picchiami ancora, no? Non è in questo senso, perché questo è solamente un esempio, cioè diciamo che è simbolico, una parabola, se così vogliamo dire, no? È una parabola che Gesù usa per dare una verità. Se uno ti percuote sulla guancia, porgili anche l'altra, parabola. Cosa vuol dire? Ecco, se uno ti costringe a fare un chilometro, tu rendi disponibile a farne due, parabola. Che cosa vuol dire? Ora, per capirlo, è chiaro che dobbiamo prima di tutto capire che cosa vuol dire io vi dico. Allora, per capirlo, prima di tutto dobbiamo capire Gesù. Allora andiamo a capirlo in questa direzione. Com'è la vita di Gesù? Gesù è l'uomo, certo, è l'uomo di Nazareth, perché fin quando diceva queste cose e quando lo sentivano tutti, era Gesù di Nazareth, era l'uomo. Quindi quel Gesù di Nazareth è l'uomo che dice: imparate da me. Ma a fare? Imparate da me a essere così, a essere capaci di porgere l'altra guancia, a essere capaci di far due chilometri a chi te ne vuol fare uno. Insomma, imparate da me quindi a fare. Come fa Gesù a essere così? E come fa a dire io vi dico, come dire, anche voi dovete essere così? Ma come? Allora andiamo a scoprire ancora di più. Com'è l'uomo Gesù? L'uomo Gesù è l'uomo che si è presentato così alla ribalta del mondo, alla ribalta degli uomini. Ha detto, io sono in mezzo a voi, però sappiate che io sono venuto non per fare la mia volontà, ma la volontà del Padre mio che è nei cieli. Allora, Gesù si presenta come l'uomo che vuole vivere non secondo la sua sapienza, ma secondo la sapienza del Padre suo, l'uomo spirituale. È l'uomo spirituale, sì, perché essere uomini spirituali non vuol dire fare gli incontri di spiritualità, non vuol dire andare in un monastero per essere silenziosamente immersi nello spirito, non vuol dire fare gli incontri di spiritualità per... No, non c'entrano proprio niente queste cose. Anzi, servono ancora di più ad aumentare l'ambizione e la presunzione dell'uomo. Essere uomini spirituali è un impegno, è veramente una grossa responsabilità, perché Gesù è l'uomo spirituale non perché va in giro a fare questi incontri di spiritualità, è l'uomo spirituale proprio perché ha deciso che nella sua vita vuol seguire solo la volontà del Padre suo. Ecco l'uomo spirituale. Ma l'uomo spirituale non disdegna di stare in mezzo al mondo, non disdegna di stare in mezzo agli uomini, anzi, deve stare in mezzo agli uomini, tant'è che questa cosa la comunica anche ai suoi discepoli. Quando dice, voi siete miei discepoli, ma non pensate di diventare eremiti, eh? Non pensate che perché siete miei discepoli dovete allontanarvi dal mondo perché il mondo è cattivo. No, io vi mando. E dove vi mando? Vi mando in mezzo ai lupi. Ci dovete andare. Perché? Perché la vostra presenza deve essere in mezzo ai lupi. Cioè io vi mando nel mondo. E cosa andate a fare nel mondo? Che bella quella preghiera. Padre, io ti prego per loro, per coloro che tu mi hai dato, ti prego non che tu li tolga dal mondo. Attenzione. Quindi Gesù dice al Padre, Padre, guarda che io ai miei discepoli che tu mi hai dato, io non faccio una formazione eremitica, non insegno loro a tirarsi fuori dal mondo per vivere serenamente, per vivere tranquillamente, senza le tentazioni, senza queste cose. No, Padre, Io ti prego non che tu li tolga dal mondo, ma, e questo è il punto nevralgico, ma che siano nel mondo, ma non siano del mondo. Ecco l'uomo spirituale. È l'uomo che ha il coraggio di stare in mezzo al mondo, ma senza attingere dalla logica del mondo. È l'uomo che ha il coraggio di porre uno stile di vita che non è corrispondente alla logica degli uomini, alla sapienza umana, ma pone uno stile di vita che è attinto solamente da Dio, nel nostro caso dal Vangelo di Gesù. Ecco allora, io vi dico, anche voi dovete diventare così, capaci di stare nel mondo, ma non con la logica degli uomini, con la sapienza di Dio. Infatti la finale cos'era? La finale era: voi dunque, sentite che se non è impegnativo, voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Ma avvertite che responsabilità abbiamo. La nostra perfezione non deve essere misurata con i criteri degli uomini. Tu non sei perfetto perché piaci agli uomini. Tu non sei perfetto perché sei un pistino, no? Che è lì pronto a cogliere tutti gli sbagli che le persone fanno, no? Sei lì, tu parli solo degli sbagli degli altri. Non sei perfetto. Quella è la perfezione umana che invece di aiutare distrugge. Infatti, qual è il segno della non perfezione? Qual è il segno dell'uomo che non ha capito il salto? L'avete sentito all'inizio della seconda lettura, che è molto chiaro. Perché siete ancora carnali. E la carnalità dove si mostra? Si mostra nell'invidia e nella discordia. Certo, invidia e discordia cosa sono? Sono le produzioni della sapienza umana, dell'uomo che non è ancora capace di vivere secondo la sapienza di Dio. Quindi, attenzione che è molto importante questo passaggio, perché noi dobbiamo essere uomini spirituali nel mondo, perché dobbiamo essere segni dentro a questo mondo. Ma il segno qual è? Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E il Padre vostro che è nei cieli, guardate, lui che è la pienezza di perfezione, dice Gesù, non sta a guardare se sbagli, cerca di capire, non sta lì a vedere se non sei capace, se sbagli, se non hai capito, se sei un poverino, se non ti metti in rilievo i tuoi sbagli. La perfezione di Dio è una perfezione eccezionale, perché la perfezione di Dio è quella che ti aiuta a ristabilirti qualora tu dovessi fare l'esperienza della tua debolezza. Infatti, quando Dio decide di far sorgere il sole, lo fa sorgere sui buoni e sui cattivi. Perché? Perché lui si mostra continuamente disponibile, senza condizionamenti. I condizionamenti li mettono gli uomini. Tu però, quando ti rapporti alle persone, ti rapporti mettendo i condizionamenti, perché alla fine tu, quando ti rapporti con le persone, vedi sempre di voler salvare te stesso, non di trasmettere il Signore. Ecco perché c'è invidia, ecco perché c'è discordia. Ecco perché c'è l'incapacità di comunione. Perché alla fine quella perfezione che tu vuoi comunicare è la tua perfezione. Non è la perfezione di Dio. Ecco perché non sei capace di porgere l'altra guancia. Perché non sei capace di liberarti da te stesso. Quindi non sei capace di porre la perfezione di Dio. E lo sai. Quando tu vuoi porre la tua perfezione, a un certo punto stufi. Perché? Perché non sei mai contento. C'è sempre qualcosa che non va.
devi cogliere sempre negli altri le cose che non vanno, e se non cogli le cose che non vanno non ti senti realizzato, perché la tua realizzazione è dire: vedi, io ho visto le cose che non vanno, io sì che sono nel giusto. No, tu sei uno che stanca, perché non trasmetti la perfezione di Dio, stai cercando la tua perfezione. E la tua perfezione la cerchi proprio così, spuntando sempre l'atteggiamento degli altri. E questo vuol dire non essere capaci di porre l'altra guancia. Chiarissimo. Perché tutto quello che tu dici, tutto quello che tu fai, è ispirato da questa tua incapacità dentro di essere perfetto, ma non della tua perfezione, della perfezione di Dio. E com'è la perfezione di Dio? In cosa consiste la perfezione di Dio? Vabbè, Paolo la riassume in un passaggio che non ci dobbiamo mai dimenticare. È il passaggio che troviamo al capitolo 13 della prima lettera sempre di Paolo ai Corinzi, quella che stiamo cercando di fare, no? Bene, in quel passaggio Paolo afferma una cosa importante che ci fa capire quello che appunto stiamo cercando di capire. Qual è la perfezione di Dio? Dice Paolo, la perfezione di Dio è questa, e la definisce così: io vi insegno il carisma più alto, e il carisma più alto è la carità. Ah, Paolo, ma che cos'è la carità? E la carità è la perfezione di Dio. È l'uomo che ha dentro di sé la perfezione di Dio. Ma allora, come agisce la carità? Continua Paolo. La carità tutto copre, tutto scusa, tutto sopporta, tutto crede. Ah, cioè, Dio fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. E la perfezione di Dio è proprio questa, che lui non si sposta dal suo essere, anche se gli uomini sono contro di lui. E Dio non va a speculare sulle mancanze degli uomini, non va a speculare sulle imperfezioni degli uomini. Lui continua a essere Dio, perché la sua perfezione supera ogni imperfezione. Ma come si chiama questo? Con una parola sola. Si chiama amore. La perfezione di Dio è l'amore, certo. Ecco perché appunto Gesù insiste sul dire: deve essere superata la legge. Ma in che modo superi la legge? In che modo superi quello che hanno detto gli antichi? Come fai a superare occhio per occhio, dente per dente? Come fai a superare amerai il prossimo e odierai il tuo nemico? Come fai a superarlo? E la risposta è: lo superi solo a una condizione, che dentro di te ci sia l'amore. Ma l'amore, attenzione, non è una cosa costruita da noi, eh? Non è il nostro buon volere, non è il nostro buon sentimento. No. L'amore è la convinzione certa che è dentro di noi e che diventa vita, che noi siamo una cosa sola con Dio. Quindi la tua preoccupazione non è costruirti dentro nell'amore, ma la tua preoccupazione è d'essere una cosa sola con Dio. È ubbidire solamente a Lui, è vivere solamente nel Suo Spirito. E come fai a capire appunto se vivi nel Suo Spirito? Così. Se tu diventi strumento di amore, cioè se tu vivi la stessa perfezione di Dio. Dio è perfetto, nel senso che Dio è amore. L'abbiamo detto tante volte, ma lo ripetiamo perché ci sta. Attenzione che la perfezione di Dio non è Dio è l'essere perfettissimo, creatore, signore del cielo e della terra. Ma sentite che espressioni, eh? È l'essere perfettissimo. E però la perfezione di Dio, come l'abbiamo presentata, sempre come colui che fa delle opere straordinarie,
è l'essere perfettissimo, creatore, signore del cielo e della terra. Va tutto bene, ma non ti comunica la verità. Perché la perfezione di Dio è una sola, è l'amore. È da quell'amore che scaturisce tutto il resto. È da quell'amore che scaturisce la forza di far sorgere il sole. È da quell'amore che scaturisce la forza di far piovere sulla terra. Perché far sorgere il sole e far piovere sulla terra, che cos'è? È il beneficio per l'uomo. È l'atto d'amore. Però se Dio non fosse amore e non fosse perfetto nell'amore, non farebbe sorgere il sole e non farebbe piovere. Farebbe come noi, che noi diamo solamente se ci conviene. Noi diamo solamente se ritroviamo la nostra simpatia. Noi siamo perfetti nella nostra perfezione, ma poverini, siamo proprio vuoti. Perché? Perché non abbiamo capito niente. Siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Ma Paolo dice, quando arriverete a essere così, finalmente siete uomini spirituali. Allora sì, siete nel mondo, ma non siete del mondo. Siete nel mondo come agnelli, certo, in mezzo ai lupi, certo. Ma voi agnelli dimostrerete di essere più forti dei lupi. Perché? Perché voi avete una forza incredibile, è la forza dell'amore. Quella forza dell'amore che è in grado di sconfiggere ogni altra forza. E però tu devi crederci e devi capire che la bellezza non sta nell'affermazione di te. Infatti, bellissimo l'invito, anche ironico comunque, nessuno si illuda, dice Paolo. Se qualcuno tra di voi crede di essere sapiente in questo mondo, cosa deve fare? Oggi diremmo, la visibilità. Dobbiamo dimostrare di essere sapienti, no? Dobbiamo dimostrare di essere... Paolo dice, no. Chi vuole essere veramente sapiente in questo mondo, cosa deve fare? Si faccia stolto per diventare veramente sapiente. Quindi, cosa vuol dire farsi stolti? Non vuol dire peccare, eh? Farsi stolti vuol dire chi vuole essere veramente sapiente non è l'uomo che è considerato dagli uomini, ma il sapiente è l'uomo disprezzato a causa della sua decisione a vivere secondo la sapienza di Dio. Ecco la stoltezza. Ma sei stolto per il mondo, non per Dio. Del resto anche Gesù. Ma Gesù, l'uomo di Nazareth, alla fine è stato dichiarato stolto. Stolto. E la dichiarazione di stoltezza sta lì, nella croce. Più di così. Quella dichiarazione lì vuol dire, quel Gesù di Nazareth è stolto. Ma stolto nei confronti di che cosa? Della sapienza umana. Ma Gesù cosa ha fatto? Ha accettato di sentirsi dichiarare stolto dagli uomini. Perché? Perché quella stoltezza dichiarata dagli uomini presto sarebbe stata sconfitta con la manifestazione della sapienza di Dio, la sua risurrezione. E infatti Paolo, chiarissimo, è chiarissimo, perché dice, allora... perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio e il Signore sa che i disegni dei sapienti sono vani, come è stata vana la crocifissione di Gesù. Perché? Perché è stata sconfitta quella stoltezza dichiarata dagli uomini, è stata sconfitta dalla risurrezione. Perciò il progetto dei sapienti si è reso vano. Perché Gesù comunque è stato dichiarato presenza certa di Dio, quello che loro non volevano sentirsi dire. Ecco allora anche il messaggio di stamattina, vedete che è un messaggio impegnativo.
soprattutto è un messaggio che riguarda le relazioni, come tu ti relazioni, che cos'è che vuoi portare nelle tue relazioni? E la risposta è una sola, tu devi portare la perfezione di Dio, perché gli uomini hanno bisogno di sentirsi continuamente alla presenza di Dio e tu devi essere strumento di questo. Siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Però, se è vero questo, tutti insieme dobbiamo costruire una situazione che tenga lontano tutto ciò che cerca di infierire. E di solito la forza che infierisce qual è? È quella che cerca in tutti i modi la divisione. Invidia e divisione sono i due elementi che ci fanno capire che non stiamo camminando nella perfezione di Dio. Perché? Perché davanti alla divisione, davanti alle gelosie, davanti all'invidia, cosa facciamo? Ci tiriamo indietro, oppure le provochiamo addirittura. E non siamo capaci invece di porci con la perfezione di Dio. È l'amore che vince, è l'amore che sconfigge, è l'amore che supera tutto ciò che appunto genera invidia e discordia. Infatti, tu fai due passi, 2 chilometri, con chi ti chiede di farne uno? No, quello mi sta antipatico, quello non mi accetta, quello non mi vuole. E tu però non è che ti tiri da parte dicendo con umiltà, vabbè, se non mi vuole mi rifiuta, va bene. No, parli male di lui. Fai pubblicità di lui in modo negativo. E cosa hai fatto? Hai dimostrato che tu non sei assolutamente intenzionato ad agire con la sapienza di Dio. Agisci solo per il tuo egoismo. Non sarai mai capace di porgere l'altra guancia. Non sarai mai capace di essere perfetti come perfetto il Padre, il quale fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Anzi, se può, perché se può vuol dire se l'uomo accetta, risolleva tutti, anche quelli che sono contro di lui. Certo, va a sollevarli, perché? È perché senza di lui l'uomo non può salvarsi. Ecco perché tu devi essere perfetto come il Padre, perché devi sempre offrire all'uomo l'opportunità di capire che è Dio che ti salva, che è Dio che ti corregge, che è Dio che ti fa superare quello che è debolezza. Però tu devi conoscere Dio. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che ne c'è. Ma io vi dico, e Paolo dice, diventate uomini spirituali, abbiate la coscienza che dentro di voi abita la presenza di Dio. Voi siete il Tempio di Dio. E così arriva il compimento di quello che Levitico aveva già chiesto. Siate santi, perché io, il Signore, sono santo. Quindi copiate da me. E Gesù dice appunto, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Ecco, al Signore chiediamo anche oggi questa grazia, perché è importante. Ma non capite com'è diffusa l'invidia, come sono diffuse le discordie. Ma basta una stupidata per poter creare discordia, va? Basta una sciocchezza per dire quello non mi capisce, quello non mi vuole, quello mi rifiuta, quello mi odia. Ma non capisci che mentre dici queste cose stai affermando te stesso? Non hai ancora capito? Allora, l'invito è, liberati. Ecco dove sta l'invito, amerai i tuoi nemici, perché tu non ne hai di nemici, nel senso che tu non consideri nessuno nemico, semmai consideri una persona bisognosa. Allora tu ti porrai nella condizione di aiutare a uscire fuori da quell'inganno. Fai 2 chilometri a uno che ti chiede di farne uno solo. E non fare anche tu come gli antichi, occhio per occhio, dente per dente. È superata questa legge, perché adesso c'è quella parola importante, ma io vi dico. E quello che tu dici, Signore Gesù, è veramente il volere di Dio. È la strada che ci permette di essere perfetti come è perfetto il Padre che è nei cieli, perché tu ci stai tracciando la via dell'amore, perché la carità è davvero il carisma più alto.
perché è quello che ti permette di avere dentro di te la vita di Dio. È non che ti permette di avere, è il segno che dentro di te agisce veramente la vita di Dio. Allora sei davvero il Tempio di Dio, il Tempio Santo. Credo in un solo
Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credo nel suo Signore Gesù Cristo, il genito figlio di Dio, nato dal Padre, via da Dio, che c'è la fece, Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre, per mezzo di lui tutte le cose per noi uomini e per la nostra salvezza
disceso dal cielo e terrata dallo Spirito Santo si è incarnata nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto il nostro piano, morì e fu sepolto.
Al Signore rivolgiamo la nostra invocazione dicendo: nutrici, Signore, con la tua sapienza. Paolo richiama i cristiani alla necessità di diventare uomini spirituali e superare così l'essere carnali. Paolo intende per uomini spirituali o carnali l'uomo, la differenza sta nell'intenzione da cui l'uomo attinge il suo agire. L'uomo spirituale è l'uomo che ha il coraggio di ispirare il proprio agire solo alla conoscenza di Dio ottenuta nel Vangelo di Gesù. Perciò il vivere da uomini spirituali significa l'agire in tutto con atteggiamenti umani che siano obbedienti allo Spirito di Gesù. Questo contrasta gli atteggiamenti derivati dall'ispirazione della carne, che non sono ovviamente conformi allo Spirito di Gesù. L'invito di Paolo è quello di guardare i nostri comportamenti e capire a quale intenzioni noi ci ispiriamo, per sapere sottometterci sempre. Per questo invochiamo da lui la sua sapienza. Nutrici, Signore, con la tua sapienza. L'uomo spirituale è definito da Paolo edificio di Dio. Ma subito Paolo chiarisce come deve essere questo edificio. Il fondamento dell'edificio è la conoscenza di Gesù. Poi però ciascuno deve edificare l'edificio su questo fondamento. E l'edificare è il vivere la vita in obbedienza a Gesù. La nostra responsabilità è quella di edificare con il materiale solido. E per Paolo il materiale solido con cui appunto costruire la nostra vita è la sapienza che viene da Dio e che ci è data dallo Spirito Santo, effuso in noi al momento in cui decidiamo di vivere secondo il Vangelo di Gesù. La difficoltà dell'edificare sta proprio nel saper discernere ciò che è sapienza di Dio da ciò che è la sapienza del mondo, la sapienza della carne. Anche per noi oggi diventa importante capire questa responsabilità per dare alla nostra vita quella consistenza che ci permette di essere sicuri di compiere il volere di Dio. Perché questo avvenga, chiediamo ancora. E da queste considerazioni Paolo deriva il modo di relazionarsi tra coloro che sono cristiani. La relazione deve fondarsi sulla coscienza che tutti coloro che hanno accettato di aderire al Vangelo di Gesù sono Tempio di Dio. Perciò tra i cristiani devono sparire le invidie e le discordie. Sono due aspetti che rivelano una diversità di intenti e quindi una diversità di spirito. Certamente invidia e discordia sono gli effetti dello spirito della carne, cioè sono i risultati di chi non si lascia guidare dal Vangelo di Gesù, ma solo da se stesso. È il vero uomo carnale. L'invito di Paolo dunque è quello di guardare alle nostre relazioni con discernimento, perché da come ci relazioniamo possiamo capire se siamo davvero il Tempio di Dio, perché in noi agisce lo Spirito di Dio, o se disprezziamo il Tempio di Dio, perché ci facciamo guidare solo da noi stessi, lo Spirito della carne. E poiché vogliamo essere invece rispettosi del nostro stato di Tempio di Dio, chiediamo ancora al Signore.
Padre, tu hai nascosto la tua verità ai dotti, ai sapienti e agli intelligenti e l'hai rivelata ai piccoli. Donaci nel tuo spirito un cuore semplice, perché possiamo avere in noi la gioia di credere e la volontà libera di obbedire alla parola del Figlio tuo Gesù, che è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Allora prendiamo il canto che esci dalla tua terra. Trovate a pagina 7 e voi a pagina 13. Esci dalla tua terra e va.
Thank you.
pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro, per il suo sacrificio.
Signore, che ci dai la grazia di offrirti questo sacrificio, fa splendere su di noi la luce del tuo Spirito, perché diventiamo strumenti della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori
sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nel tuo amore hai tanto amato gli uomini da mandare il tuo Figlio come Redentore a condividere in tutto la nostra condizione umana. Così tu hai amato in noi ciò che amavi nel tuo Figlio. E in lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo la tua lode. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questo pane e questo vino con l'effusione del tuo Santo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Il Signore
si offre per noi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza. È versato per voi e per tutti in remissione dei peccati».
E il Signore che si offre per noi.
Poi disse loro: fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua
croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue del Cristo, tuo Figlio, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. E ricordati, o Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore. Ricordati del Papa Francesco, del Vescovo Gabriele, del Collegio Episcopale, di tutto l'ordine sacerdotale e del popolo che tu hai redento. Ricordati del nostro fratello Egidio che hai chiamato a te da questa vita. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli, con i Martiri, con tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro,
che sei in cielo,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, liberaci dal male.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tu è il regno, tu la potenza.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Corpo e sangue di Cristo uniti in questo calice siano per noi cibo di vita eterna. Agnello di Dio,
togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la pace.
Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l'opera dello Spirito Santo, morendo hai dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberami da ogni colpa e da ogni male. Fa che sia sempre fedele alla tua parola e non sia mai separato da te. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco, è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo.
Ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Allora, per la comunione faremo quello che abbiamo detto prima. La prima parte la trovate a pagina 9 e la seconda parte invece la trovate a pagina 11. Pane del cielo e poi se mi accogli. Preghiamo. Padre, che ci hai nutriti del corpo e sangue del tuo Figlio, fa che il Cristo sia la nostra vita, perché nulla ci separi mai dal suo amore. E fedeli al suo Vangelo, camminiamo sempre nella luce della tua volontà, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Buona giornata. 147.